Volevo iniziare leggendo il testo. Sapete che stiamo seguendo con Emmanuel una panoramica sul Vangelo di Matteo. L'ultima volta abbiamo riflettuto un po' sul capitolo 9, nell'ottica generale, ricordiamocelo sempre, di quello che è stato evidenziato come un po' lo scopo di Matteo. Matteo si mette a scrivere questo libro, ma perché? Perché si mette a scrivere un libro, una biografia di Gesù? Lo scopo era quello di far conoscere Gesù per far capire alle persone dell'epoca, in modo particolare, che cosa voleva dire essere cristiani, cosa voleva dire essere discepoli di Gesù, perché poi l'essere cristiani, noi adesso ci siamo abituati a varie terminologie, no? Noi usiamo certe terminologie meglio di altre attualmente tra di noi. Qual è la domanda che facciamo normalmente a qualcuno per capire qual è la sua posizione spirituale? Chiediamo: sei credente? No? Stranamente non gli chiediamo: sei cristiano? Mentre dovrebbe essere più importante: credente, sì. Tutti quelli che hanno un qualche tipo di fede religiosa sono credenti. Ci saranno i credenti musulmani, ci saranno i credenti cristiani, ci saranno i credenti, eccetera. Quindi usiamo poco la parola cristiano. Ancora meno se noi usiamo un altro sinonimo che troviamo nella Bibbia, perché cristiano non è un termine che troviamo nella Bibbia, no? Magari ci ricordiamo che è stato usato per la prima volta in una certa città per identificare chi? I discepoli di Gesù. Noi usiamo ancora meno l'espressione: ma tu sei un discepolo di Gesù? Che dovrebbe essere un sinonimo di tutto quello che abbiamo detto. Però, già ve lo lascio lì come in sospeso, movimento di riflessione, dire, se qualcuno ci dice sei credente, magari diciamo sì. Sei cristiano, magari ci pensiamo un attimo di più. Se si chiede, sei un discepolo di Gesù, e questo forse si mette un pochino più in crisi, perché vuol dire molto di più. E lo scopo di Matteo era far vedere cosa voleva dire essere dei discepoli di Gesù. Quindi, leggiamo il capitolo 10 di Matteo, cominciando dalla fine del capitolo 9, per avere la continuità di tutto il testo. Versetto 35 del capitolo 9, Matteo percorreva, percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque al Signore della messe che mandi gli operai nella sua messe. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere di scacciare gli spiriti immondi e guarire ogni malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzare, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi, e abitate da lui finché partirete, e quando entrerete nella casa salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa e da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. E in verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è superiore al suo maestro, né un servo superiore al suo signore. Basta al discepolo essere come suo maestro e al servo essere come suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce, e quello che dite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non uno cade, non ne cade uno solo per terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me. E chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto come giusto riceverà il premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico che in verità non ne perderà affatto il premio. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Vediamo un quadro unico. Alla fine del capitolo 9 Gesù si accorge che c'è un grande bisogno, c'è bisogno di qualcuno che si dà da fare, che si rimbocchi le maniche, dice di pregare per questo, come abbiamo visto la volta scorsa, ma fa anche qualcosa in più, non dice solamente pregate, no, dice pregate per questo e poi lui fa qualcosa, dice ok, pregate e adesso voi andate. Dà delle istruzioni e poi questo brano si conclude con l'inizio del capitolo 11, che i discepoli se ne sono andati e Gesù continua a fare quello che stava già facendo. Cioè non è che dice, ok, loro sono andati, adesso mi metto tranquillo e aspetto che tornino. No, continua, se ne andò a insegnare e a predicare. Quindi vediamo come Gesù cerca di moltiplicare quello che stavano già facendo. Gesù chiama queste persone, i suoi dei discepoli, ne chiama 12, un gruppo di persone molto assortito di vario tipo. Pensiamo che solamente l'abbiamo già accennato, uno dei discepoli era Matteo. Matteo è identificato con il Levi che faceva il esattore delle tasse. Era un funzionario governativo molto antipatico che riscuoteva le tasse, e insieme a lui chi c'era nello stesso gruppo? Un tipo chiamato lo Zelota, che era una persona, seconda delle interpretazioni, ma è una persona molto zelante nella legge, quindi non è che andasse molto bene i romani. Secondo altri faceva parte di un partito radicale nazionalista, di liberazione. Le due persone insieme, che vengono tenute insieme da Gesù. Mi viene in mente una volta in una chiesa nella quale sono andato, che parlando con una sorella diceva: io veramente in questa chiesa non dovrei esserci, la legge mi proibisce di stare in questa chiesa. Perché? Lei era ispettrice nell'istituto penitenziario, e in quella chiesa si erano convertiti delle persone che erano state in carcere, che erano pregiudicate. Dice: io per legge non potrei stare con loro, perché per il mio ruolo non posso stare con dei pregiudicati. Questo mettere insieme le cose che Gesù fa. Poi notavo una cosa: erano dei discepoli, Gesù chiama i discepoli. Chi è un discepolo? Una persona che impara, che è col maestro e impara dal maestro. Uno studente, adesso noi useremo la parola uno studente, anche se la parola discepolo era più ampio come concetto. Ma poi viene detto che i nomi dei 12 apostoli. Cosa vuol dire apostolo? Inviato, è una persona che ha un incarico. E notavo questa cosa che mi ha fatto pensare. A un certo punto Gesù dice: bene, adesso avete imparato abbastanza, adesso andate, cambiate il vostro status da studenti a tirocinanti, incominciate a fare qualcosa, vi mando a fare, non dovete sempre essere dei discepoli. Dovete anche mettere in pratica quello che avete imparato. Dovete diventare degli apostoli, dovete andare, dovete avere un incarico da svolgere. Ora, però apostolo ha tutto un altro, anche tanti altri significati, però notavo questo aspetto che mi faceva riflettere. Se siamo sempre solo dei discepoli, o se non dovremmo diventare anche degli apostoli. Delle persone che sono incaricate e vanno a dire qualcosa per conto di qualcun altro. E poi dà delle istruzioni e dice: armiamoci, no? Allora, cosa dovete fare? Vi do un potere, vi do il potere, l'autorità di fare alcune cose, quindi dovete andare a predicare, guarire, liberare, eccetera. C'è fretta, eh? Non avete tempo adesso di raccogliere tutte le vostre cose, andare a raccogliere soldi, a raccogliere tutte le vostre richieste, eccetera, per andare. C'è fretta, quindi andate, partite subito, perché è una cosa urgente. Vi siete accorti che la messe è grande, però non c'è nessuno che si sta andando a fare? Beh, allora non perdete altro tempo e sbrigate ad andare. Quindi lasciate perdere tutti i preparativi per essere pronti al 100% per andare. Datevi una mossa, perché? Perché tanto il Signore, Dio, provvederà a questo, perché chi va è degno di essere sostenuto in quello che sta facendo. Quindi dà delle istruzioni. Dice: quando andate in una casa salutate. Ora qui c'è una finezza ebraica. Il saluto ebraico era shalom, che voleva dire pace, serenità, benessere. Era un augurio, un'invocazione di benedizione sulla persona, sulla casa, per quello che poi dice: voi invocate la pace di Dio su di loro, se loro non la vogliono, vabbè, la vostra pace vi ritorna, non preoccupatevi per quello. Quindi c'è questo, aspetta, se no, salutate, sembra quasi banale, dice, quando entrate in quella casa, salutate. Cioè, a noi sembrerebbe segno semplicemente di buona educazione salutare, perché noi cosa diciamo? Buongiorno, come stai? Il saluto ebraico aveva una valenza diversa, era un'invocazione di benedizione di Dio. Quindi voi invocate la benedizione, se poi loro non la vogliono, non avete sprecato niente, non avete buttato via niente. Ha dato delle istruzioni e ha li ha armati, gli ha dato l'autorità di farlo, gli strumenti per farlo, e dovevano fare tutto sommato, se notate, quello che Gesù aveva già fatto prima. Erano dei discepoli, avevano imparato, avevano visto Gesù predicare, hanno visto Gesù cacciare demoni, avevano visto Gesù resuscitare dei morti, quindi Gesù non gli dice di fare niente di più di quello che loro avevano già visto come discepoli. Dice: bene, adesso andate a farlo voi, avete imparato, adesso andate a farlo. Facciamo un po' di pratica. E loro vanno. Non so come ci saremmo sentiti noi, se dobbiamo andare qualcuno, come ci sentiremmo? Se andiamo in giro a vedere le persone, se ci accorgiamo del bisogno che c'è. Gesù lo vedeva, noi non so se ce ne accorgiamo. E per questo volevo farvi sentire un brano musicale. Spero si riesca a sentire abbastanza bene, è un po' rovinato per la vecchiaia un vecchio brano. Cerchiamo di stare attenti alle parole e poi riprendiamo su quello.
Stavo in strada a guardarlo morire, altro da far non aveva, e la sera vedeva gli amici nel bar latteria, e mentre lui giocava alle carte, di gioventù raccontava la moglie. Triste che mai si era adattato a dover morire, ora neanche più me invidiava, l'unico giovane al bar latteria, e avevo forse qualcosa da dire. Volevo ben dirgli che c'è una speranza per quelli che tutte le hanno perdute, la vita non è un inutile gioco che i giovani illude e i vecchi tradisce, che c'era un Dio che voleva parlargli, si è fatto uomo per poterlo fare, c'è una città che aspetta nel cielo, chi è senza vite a Gesù la richiede. Sarebbe stato un figlio di Dio, invece che figlio di vita grama, nella città non si piange la più. Lo di c'è una pace infinita che asciugherà ogni lacrima nostra. E proprio io l'ho lasciato morire, io che l'acqua di vita sapevo dov'era. Sì, proprio io l'ho lasciato morire, io che l'acqua di vita sapevo dove.
Vecchio brano, qualcuno non l'ha mai ascoltato, qualcuno se lo ricorda da quando era giovane, un brano indigeno, perché è un brano composto dai mitici Fragegopis, gruppo musicale di oltre 40 anni fa, di cui facevano parte alcune persone qui presenti. E in questo testo abbiamo una persona che era armata, sapeva cosa fare, sapeva cosa dire, ma non l'ha fatto, non è partita. Sapeva cosa fare, perché non è partita? Una delle cose che dice, forse mi vergognavo a dirlo, parlare. Ed è quello che Gesù va avanti a dire. Dice, io vi ho dato l'incarico, vi ho dato le armi, però ci saranno delle difficoltà. State pronti che ci saranno delle difficoltà. E come, parafrasando e riassumendo tutto il resto del capitolo, Gesù avesse detto, ci saranno delle difficoltà, ma non dovete meravigliarvi, perché le ho avute io prima di voi. Non dovete aver paura della sofferenza, perché il male peggiore è un altro. Ma ricordatevi che siete importanti, più dei passeri, più dei anche i vostri capelli sono contati, per darvi l'idea di quanto siete importanti. L'avere paura porta a nascondersi, e questo avrà delle conseguenze future. L'essere testimoni coerenti porta difficoltà e tensioni, ed è per questo che bisogna ricordare le priorità della nostra vita. E le difficoltà comunque non riguarda noi come persone, non è che ce l'hanno con noi come persone, ma ce l'hanno con la persona della quale noi siamo i rappresentanti. Gesù riassume, praticamente dice delle cose che io ho riassunto in queste espressioni, dicendo avrete difficoltà, non sarà una passeggiata, e qui si sovrappone con non tanto questi avvertimenti, con quello che era l'incarico di quei 12 apostoli che sono andati, ma si espande a cosa vuol dire essere dei discepoli anche nel futuro, perché tante cose di cui Gesù parla è un eco che Matteo prende da discorsi poi successivi di Gesù. Gesù non era ancora stato perseguitato e ha avuto così tanti ostacoli come sembra in questo brano. Tutto sommato, se guardiamo i capitoli precedenti, sì, qualche battibecco con qualcuno, ma non aveva avuto degli ostacoli così forti. È una proiezione futura che riguarda più noi che non quei 12 che sono partiti. Ci avrete difficoltà, pecore in mezzo ai lupi. E questo mi colpiva. Noi manderemmo delle persone come pecore in mezzo ai lupi? Dice, guarda, c'è da fare questo, però guarda che devi, una cosa che devi fare è lanciarti col paracadute, però guarda, non ti assicuro che si apra, Anzi, sicuramente qualcuno ti farà qualche giochino e ti sabota il paracadute che probabilmente non si aprirà. Non so se Giuliano ci sarebbe lanciato col paracadute, se gli avessero detto il paracadute, guarda, non so chi l'abbia piegato, ma è uno che non li sa piegare. Quasi sicuramente non si apre. Comunque il suo ufficiale, non so se avrebbe detto, comunque lanciatevi tranquilli, non... No, noi non l'avremmo fatto. E poi Gesù dice, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ci saranno delle difficoltà. Le pecore come si difendono dai lupi? Non hanno molte chance. Ma chi è che difende le pecore dai lupi? Il pastore. Quindi l'idea della figura del pastore con la P maiuscola vicino a noi. E poi siamo dice che dobbiamo essere, un paragone non è molto bello, come dei serpenti. Noi abbiamo un'idea molto brutta del serpente, no? Vicio. Qual è la caratteristica che Gesù dice? Dovete essere smaliziati, dovete essere non dei furbastri, ma furbi, dovete essere accorti, dovete essere attenti alle cose, dovete essere sensibili. Non dovete essere furbastri, perché dovete essere anche semplici come le colombe, quindi trasparenti, sinceri. E non meravigliatevi dei problemi che avrete, ce li avrete da dentro, da fuori, non meravigliatevi perché è successo anche a me, dice Gesù, quindi non fatevi prendere in contropiede, però sa anche una cosa, sa anche che le difficoltà possono portarci ad avere paura. E cosa si fa a fare la paura? Tante volte le nostre decisioni sono dettate dalla paura. Non so se ce n'avete mai fatto caso. E la paura di chi? Di tante cose. Ma tante volte cosa facciamo? La persona di cui abbiamo più paura è quella che comanda, governa, influenza in maniera più forte la nostra vita. Sì, dobbiamo avere timore di Dio. Quante volte diciamo dobbiamo avere timore di Dio? Però a volte ci accorgiamo che il nostro timore di quello che pensano gli altri è più importante di quello che pensa Dio di noi. Quindi di fatto abbiamo più paura di quello che gli altri ci faranno piuttosto che di quello che Dio ci farà. Abbiamo più paura di quello che pensa gli altri piuttosto che paura di quello che pensa Dio. E Gesù queste cose le sa, perché lui dice non temete, perché è facile poi rinnegare, è facile far finta di niente, è facile non dire niente, come abbiamo sentito nel brano musicale. Dice non so perché non ho detto niente, forse mi vergognavo. Perché? Cosa vuol dire la vergogna? La paura di quello che pensano gli altri, la paura della figura che potrei farci. Allora non dico niente, sto zitto. Dice, guardate, dice Gesù, abbiate paura, la paura è normale, ma cercate di considerare di aver paura della persona giusta, perché non abbiate paura solo della sofferenza, abbiate paura di chi può intervenire in maniera più pesante nella nostra vita, cioè della vostra fine, di quello che è la prospettiva, di chi può farvi perdere il vostro rapporto con Dio. È quello di cui bisogna avere più paura, piuttosto che di quello che pensano gli altri. In un brano parallelo, in un altro Vangelo, viene detto chi si sarà vergognato, non avrà ammesso, non avrà dichiarato chi è di fronte in questa società adultera e peccatrice. E aveva fatto colpire un fratello che commentava questo. A volte, se ci fermiamo, di chi abbiamo vergogna? Non delle persone eccezionali, ma delle persone che sono classificate adultere, che si comportano male, che sono dei ladri, che sono degli imbroglioni. Abbiamo paura di loro, abbiamo vergogna di loro. Non abbiamo vergogna delle persone che sono più brave di noi. Permettetemi questo linguaggio, un attimo. Non abbiamo paura delle persone che sono più sante di noi. Abbiamo paura delle persone che con Dio non ha niente a che fare. È di loro che tante volte abbiamo paura. E Gesù dice, no, non fate in questo modo, voi siete importanti. Come possiamo riassumere un pochettino queste indicazioni che Gesù dà? Ci sono tante altre cose nel capitolo, ognuno può stimolare, ci sono tanti spunti che potremmo prendere, ma volevo fermarmi su questo perché penso che le cose importanti le abbiamo accennate. Chiediamoci alcune cose su questo testo, su cosa vuol dire essere discepoli, cosa vuol dire essere mandati. Vediamo un riassunto di alcune riflessioni che possiamo fare su questo. La prima, che abbiamo già accennato la volta scorsa, che ho parlato di questo argomento, era: noi preghiamo solo per i bisogni oppure c'è da fare? Cioè, preghiamo solo o ci devo anche da fare? E in questo c'è stata una risposta immediata la volta scorsa. Lisbeth aveva evidenziato un bisogno che le aveva, su Adagliano e Agliano. Infatti c'ho Agliano al fieno, c'è qualcosa che non quadra. Mentre lo dicevo mi accorgevo che c'era qualcosa che non quadrava.
Agliano
è Lisbeth. E proprio riflettendo su questo, ovviamente volendo applicare, renderlo pratico, delle persone hanno detto sì, ok, andiamo, veniamo su. C'è un bisogno, ci mettiamo subito a rispondere e a soddisfare questo bisogno, senza aspettare troppo tempo. Quindi la prima cosa è: noi preghiamo solamente o ci diamo anche da fare per quello che c'è da fare? Quindi preghiamo che la sala sia pulita la settimana prossima. Ok, preghiamo. Costa poco pregare. Magari dire, cosa possiamo fare? Come posso mettere in pratica questo? Gesù non ha solamente detto di pregare, ma ha anche mandato i discepoli. Una seconda domanda che possiamo porci: siamo discepoli o apostoli? Cioè, siamo persone che sono sempre qui solamente ad ascoltare, a imparare, siamo discepoli di Gesù, quindi discepolo cosa fa? È qui, ai piedi del Maestro, seduto ad ascoltare, a imparare, e lo studente continua a imparare e basta. O siamo anche degli apostoli, cioè andiamo, abbiamo un incarico, riconosciamo di avere anche un incarico e di essere stati mandati a fare qualcosa. Impariamo e basta? Ogni tanto un po' di tirocinio, un po' di pratica, per mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Che se no, impariamo, come tante volte in certe illustrazioni che fanno vedere le persone con la testa così e il corpo così, tutto cervello e nient'altro. Ma una persona tutto cervello e nient'altro non è una persona equilibrata, completa. Terza domanda che possiamo farci: che cosa portiamo agli altri? Guarigione, sollievo, buone notizie, speranza, liberazione? Oppure quando abbiamo a che fare con gli altri, quando ci relazioniamo con gli altri, trasmettiamo tristezza, regole, appesantimento, pessimismo, delusione, rifiuto? Cos'è che comunichiamo agli altri? Accetta la buona notizia del Signore e non dovrai fare più questo, che qualcuno magari ci guarda e dice: scusa, ok, e adesso la buona notizia quando è che me la dai? No, devi diventare come me, cioè triste, abbattuto, deluso. E questo è che vuol dire diventare come te, vuol dire diventare cristiano? Allora forse preferisco di no. Quindi che cosa portiamo? Quello che dovevano portare i discepoli cos'era? Era la predicate e dite il regno dei cieli è vicino, quindi era una buona notizia, il regno dei cieli è vicino, e poi guarite, risuscitate, purificate, scacciate i demoni. Erano cose belle, erano cose che facevano del bene alle persone. Noi facciamo del bene alle persone, le persone quando hanno a che fare con noi ricevono del bene o le smontiamo, ricevono appesantimento. Ovviamente una ulteriore domanda che potremmo farci è: ci vergogniamo o affermiamo che siamo cristiani? Qui dentro può essere più semplice, anche se spesso non ce lo facciamo la domanda, no? Ed è una sfida che ognuno dovrebbe fare a se stesso, facciamocela per noi stessi. Se ci chiedessimo, sono un discepolo di Gesù, noi che cosa risponderemmo per noi stessi? Cioè, facciamocela e rispondiamoci. Perché se la nostra risposta è sono un discepolo di Gesù, sì, mi piacerebbe, allora, ok, vuol dire che c'è qualcosa che... Che se diciamo, sono credente, sì, sono credente, ma spostiamo la domanda, sono un discepolo di Gesù? E poi, ovviamente, sono non soltanto un discepolo, ma un apostolo, un inviato. Ultima domanda. Abbiamo più timore, paura, soggezione di Dio o di quello che pensano gli altri? Perché quello determina tante scelte. Glielo dico o non glielo dico? Lo faccio o non glielo faccio? E sì, so che il Signore lo vorrebbe, però che figura ci faccio? Cosa penseranno? Chi temiamo di più? Quello che dirà Dio o quello che diranno gli altri? Cosa vorremmo che dicesse Dio di noi? Forse ancora questa domanda. Alla fine, cosa dire? Se dovessimo immaginare un necrologio, il nostro necrologio, scritto da Dio, cosa vorremmo vederci scritto sopra? È un esercizio interessante per tante cose. Cosa vorremmo che gli altri dicessero di noi al nostro funerale? No? So che può sembrare un po' macabro, però l'abbiamo anche cantato, l'abbiamo riflettuto. Noi, la nostra vita come cristiani è proiettata verso un futuro, non è la morte. La morte non è il punto finale, è un trampolino elastico per saltare dall'altra parte. Quindi che cosa vorremmo che gli altri dicessero di noi? O, in questo caso, che cosa vorremmo che Dio dicesse di noi? No? Tu ti sei comportata, hai fatto... Allora, come la chiamo? Potrebbe dire di noi come di Giobbe? O dovrebbe dire qualcosa di diverso? E penso che un nostro stimolo dovrebbe essere quello di vivere in modo che Dio possa poi parlare bene di noi, perché che parlino bene gli altri, sì, è interessante, ma fino a un certo punto. La parola finale a chi tocca? Il voto finale chi lo dà? Sì, è stato simpatico, è stato interessante, ma, virgola, ma. Quindi, per concludere, cosa possiamo fare? C'è il ritiro di chiesa in ballo, E certe cose potranno magari essere anche uno stimolo di riflessione per il ritiro di chiesa. Cosa possiamo fare per essere degli inviati e non solamente degli studenti? Cosa possiamo fare per non vergognarci, per darci da fare, non soltanto metterci a pregare in una situazione quasi di rinuncia, preghiamo tanto. Una preghiera non segue mai nessuno, ma come diceva Giacomo, non vi serve niente pregare per i bisogni che avete intorno, cominciate a risolverli voi. Pregate anche per questo, ma è inutile che dite a qualcuno divertiti, buon appetito, quando sapete che quella persona ha niente da mangiare. Pregherò per te e basta. Se no, Gesù dice, il bisogno è grande, pregate, ma andate. Quindi, cosa potremmo fare? Ma non chiediamoci solamente quando, cosa potremmo fare. Chiediamoci anche quando iniziare. Che se no rimane molto nel vago. Devo proprio incominciare a fare quella cosa là. Quando? Perché se no rimarrà sempre uno dei tanti propositi, come succede al primo dell'anno, no? I buoni propositi per l'anno nuovo. Almeno ci pensiamo una volta all'anno, perché poi già il 2 ci siamo dimenticati, perché non abbiamo messo il quando. Dobbiamo farlo, ma se non mettiamo il quando, non partiremo mai. Quindi passiamo qualche momento magari a riflettere su questo, e poi potremo magari concludere in preghiera, ma prima riflettiamo. Che cosa devo fare io? C'è una cosa che il Signore mi ha detto, mi ha fatto capire, che devo modificare? Un mio atteggiamento, un mio comportamento, il mio modo di pensare, quando voglio incominciare a fare quella cosa in maniera diversa.